È giunto il momento di occuparci della visione della conoscenza scientifica elaborata dai neoempiristi dei circoli di Vienna e di Berlino. Secondo questi studiosi, il punto di partenza per un'analisi della scienza era costituito dall'analisi del significato degli enunciati scientifici. Naturalmente questi studiosi erano consapevoli del fatto che l'attività scientifica richiede un vasto insieme di capacità e conoscenze, alcune delle quali non si possono descrivere e trasmettere attraverso il linguaggio. Per esempio, e dovete andare alla slide numero 30, la capacità di usare in modo appropriato i sofisticati apparati necessari per effettuare determinati esperimenti non può essere trasmessa solo mediante il linguaggio. Affinché uno scienziato, un ricercatore, per esempio un biologo sperimentale o un fisico sperimentale, impari come fare gli esperimenti, non basta che superi gli esami o che legga un manuale. Deve passare molto tempo in laboratorio fianco a fianco al suo maestro e ai suoi colleghi più anziani. Deve imparare da loro nello stesso modo in cui un apprendista meccanico impara a aggiustare un'auto nell'officina del suo capo. Sono queste conoscenze di carattere strumentale, pratico, che non si possono insegnare con i manuali. Una parte del sapere degli scienziati, specialmente degli scienziati sperimentali, ma anche di quelli teorici, consiste dunque in un saper fare. Ciò non toglie che un ingrediente fondamentale della scienza sia costituito da conoscenze espresse nel linguaggio, attraverso determinati enunciati o insiemi di enunciati, che vanno sotto il nome di teorie scientifiche. Non basta conoscere i manuali per diventare un bravo fisico, ma devi conoscerli, e nei manuali vengono formulate e illustrate, spiegate e dimostrate le teorie e i teoremi scientifici. Dunque, le teorie scientifiche possono venire espresse sia in forma scritta su manuali e riviste, sia in forma parlata, per esempio nelle lezioni universitarie oppure in congressi scientifici, dove i partecipanti vengono a conoscere nuove ipotesi e teorie scientifiche. Quando ci chiediamo che cosa sia la conoscenza scientifica e che cosa la differenzi da altri tipi di conoscenza o di credenza, come per esempio la metafisica, la pseudoscienza o le credenze religiose, conviene partire dall'analisi degli enunciati scientifici, cioè degli enunciati che compaiono nell'ambito delle teorie scientifiche. Uno può avere una teoria buddista, una teoria metafisica, una teoria o credenza religiosa, o credere nell'omeopatia. In un certo senso tutte le sue credenze sono costituite da teorie. Ma perché diciamo che le sue teorie non sono scientifiche? Qual è l'aspetto che caratterizza gli enunciati scientifici? Secondo i neoempiristi, occorre precisare il modo in cui il significato degli enunciati scientifici è in relazione con l'esperienza. Il significato di un enunciato scientifico dipende dalle relazioni tra questo enunciato e l'esperienza. Essi, i neoempiristi, propongono il criterio di verificabilità, chiamato anche criterio verificazionista di significato, per distinguere gli enunciati significanti, cioè gli enunciati dotati di significato, da quelli che ne sono privi. Attenzione che purtroppo non possiamo dire che un enunciato privo di significato è insignificante, perché questo termine vuol dire un'altra cosa in lingua italiana. Un ragazzo insignificante, una vincita insignificante, un enunciato che non è significante dovremmo chiamarlo enunciato non significante, non c'è alternativa. Secondo il criterio di verificabilità, dire che un enunciato è significante equivale ad affermare che è empiricamente verificabile, cioè che possiamo indicare le condizioni osservabili che, qualora si realizzassero, renderebbero vero quell'enunciato. Se noi accertiamo che si è realizzata qualcuna delle condizioni che rendono vero l'enunciato significante, diremo che lo abbiamo verificato. Quindi, in primo luogo, un enunciato significante è verificabile. Ci sono condizioni che ci permetterebbero, se si verificassero, di verificarlo. Scusate il bisticcio. Ma mai bisogna confondere il termine verificabile con il termine verificato. Un enunciato può essere verificabile, ma non verificato. Faremo degli esempi di questo genere. In molti casi siamo in grado di verificare un enunciato direttamente attraverso l'osservazione. Per esempio, mi basta entrare nel mio studio e volgere lo sguardo alla poltrona per stabilire con certezza se l'enunciato "C'è un gatto bianco sulla poltrona del mio studio" è vero oppure no. Quando queste dispense furono scritte nella prima versione, l'enunciato era vero perché avevo anche una gatta bianca. Adesso è falso perché è morta. Tuttavia, l'enunciato resta verificabile. Semplicemente non sarà mai verificato. Io posso entrare tutte le volte nel mio studio, però non vedrò mai che c'è una gatta bianca sulla poltrona del mio studio, e vi garantisco che se la vedessi farei un balzo all'indietro, perché avrei visto il primo fantasma di gatto della mia vita. Ora, se io pongo a uno studente la domanda, l'espressione, l'enunciato, "c'è un coccodrillo verde del Nilo nel mio studio, sulla poltrona del mio studio", e chiedo se questo enunciato è verificabile oppure no, sarei molto molto rattristato se lo studente mi dicesse: "No, non è verificabile". È verificabile. Ci sono delle condizioni immaginabili che, se io le osservassi, mi porterebbero a dire: "Oh, è vero che c'è un coccodrillo sulla poltrona del mio studio, quindi questo enunciato è verificabile". Ma non è verificato, almeno io per mia fortuna non ho mai verificato la presenza di un coccodrillo vero sulla poltrona del mio studio, e neanche di un coccodrillo giocattolo, perché per fortuna i miei amici non mi odiano al punto da farmi questi regali. Ora, questi enunciati, il gatto, il coccodrillo, sono direttamente verificabili attraverso l'osservazione. A proposito di enunciati di questo genere, i neoempiristi parlano di enunciati osservativi. Tuttavia, la scienza non comprende solo enunciati osservativi, ma anche enunciati che non si possono verificare direttamente mediante l'osservazione, come le ipotesi teoriche, cioè le ipotesi scientifiche contenenti termini teorici quali, per esempio, forza, massa, che si riferiscono a entità inosservabili. Non puoi verificare direttamente un enunciato come la massa del Sole è 1 miliardo di miliardi di tonnellate, se posso usare questo termine, tonnellate, che non è propriamente riferibile alla massa. Ma come faccio? Peso il sole? Vedo il peso del sole? Ovviamente ci saranno dei modi. Noi sappiamo, grosso modo, ovviamente, quanto è la massa del sole, anche della Terra, ma non abbiamo mai messo la Terra su una grande bilancia e non abbiamo mai visto la freccia della bilancia o il numero digitale che ci indica il peso. Del resto, anche con un essere umano, non sempre le bilance indicano il peso. Per esempio, la mia bilancia, quando in questi giorni particolari di scarso esercizio fisico ci metto sopra, non indica il mio peso. Scompare una scritta con scritto "Vergognati". Ora, nel primo decennio di attività del Circo di Vienna, quindi dalle 22 al 32, quando erano ancora in Austria, i neoempiristi sostengono che anche le ipotesi teoriche, quelle sulla massa, gli atomi, gli elettroni, tutti i corpi sono fatti di atomi, ogni atomo è fatto di neutroni, protoni, elettroni, tutte robe che non si vedono. Nel primo decennio di attività del Circolo di Vienna, i neoempiristi sostengono che anche le ipotesi teoriche sono empiricamente verificabili, sia pure in modo indiretto, e quindi, in base al criterio di verificabilità, sono significanti. Questi signori sembrano credere nella possibilità di una verifica delle ipotesi teoriche, cioè di un accertamento della loro verità. Il tema è controverso: come hanno potuto credere una cosa del genere? Oggi possiamo spiegare anche agli studenti che questa credenza è sbagliata, ma lo spiegò e lo mostrò Popper. Questo fu il primo grande scontro interno alla filosofia della scienza. I neoempiristi sono convinti che il valore di verità di un'ipotesi teorica, cioè il fatto che sia vera oppure falsa, possa venire stabilito sulla base dell'osservazione, anche se non in maniera diretta. Infatti, a loro giudizio, punto 1, l'osservazione consente di determinare direttamente i valori di verità di determinati enunciati osservativi che si trovano in particolare relazioni logiche con l'ipotesi teorica. E sostengono anche che sulla base di tali valori di verità si potrà derivare il valore di verità dell'ipotesi. Ora, mi rendo conto che questa parte, questa pagina, è piuttosto difficile perché innanzitutto compare un termine tecnico, valore di verità. Cos'è il valore di verità? È il termine che indica una particolare qualità che può assumere due valori, il vero e il falso. Quindi il valore di verità non è il vero, il valore di vero non è neanche il falso, è la coppia vero-falso. Non avendo un nome standard per questa coppia di aggettivi o di predicati, usiamo questo termine, valore di verità. È come se è un analogo questo termine, per esempio, del termine colore. Quando parlo di colore penso che può essere giallo, verde o azzurro, in realtà colore indica tutta la famiglia dei colori. E così il valore di verità indica questi due valori di verità, il vero e il falso. Ora, qual era la loro idea? La loro idea è che le ipotesi teoriche, come un'ipotesi sulla massa della Terra o sulla presenza, l'esistenza degli elettroni, non può essere verificata direttamente con l'osservazione, ma posso con l'osservazione verificare degli enunciati che a loro volta implicano l'ipotesi teorica. A volte questo può essere giusto. Se io dico tutti gli studenti del corso di psicologia di quest'anno sono intelligenti, visto che questi studenti non sono così numerosi, supponiamo che siano 100, sarà per me sufficiente osservare che il primo studente è intelligente, il secondo è intelligente e così via, fino che il centesimo è intelligente. Avendo osservato 100 enunciati veri, come questi, ne deduco che tutti gli studenti del corso sono intelligenti, perché gli studenti del corso sono solo 100. Ma se io dico che tutti i cigni sono bianchi, anche avendone osservati 1 milione, è difficile, anzi è impossibile, dedurre che tutti i cigni sono bianchi, perché non li avrò osservati tutti, perché morirò, ce ne saranno degli altri. Quanti sono i cigni potenzialmente? Potenzialmente sono infiniti. Se l'universo dura infiniti anni e i cigni non muoiono mai, non si estinguono, sono di numero infinito, o comunque enormemente alto, non ne osserverò mai abbastanza. Questo a noi sembra ovvio, ma non sembrava così ovvio ai neoempiristi. E infatti questa loro asserzione, questa loro fiducia nella verificabilità degli enunciati scientifici apre la via alla critica di Popper, che su questo punto risulterà